Voi direte meno male. E allora mi sa che devo concentrare. Allora, quello che vorrei vedere oggi è cercare di cogliere, come ho chiamato, cos'è in gioco, sia nelle tentazioni che nel peccato, no? E poi lasciare il suggerimento finale, che è un po' il senso di tutto quello che abbiamo detto quanto a battaglia spirituale, è quello di lasciare ogni prospettiva mondana. Allora, riprendo un attimo l'episodio delle tentazioni di Gesù, e questa mattina lo faccio con il testo di Luca, che è al capitolo 4, i primi versetti. Come già vi dicevo ieri, il momento della tentazione, avessimo dovuto scriverlo noi il Vangelo, non avremmo mai collocato lì, perché segue il battesimo di Gesù, no? Quando lui è proprio pieno dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che lo induce, cioè proprio lo spinge nel deserto per essere tentato. Il modo migliore per entrare proprio nel cuore di questo brano è di collegarlo ai tre annunci della passione di Gesù. Nel Vangelo ci sono tre, in Luca sembrano quattro, ma nel Vangelo di Marco, per esempio, e Matteo sono tre. Dopo ogni annuncio della passione, Gesù fa una specie di ammonizione. Quella ammonizione è direttamente collegata all'annuncio della passione, e che vedremo nel pomeriggio. Però già da tenere presente che entrare nelle tentazioni significa entrare nella modalità con cui Gesù presenterà la sua passione e inviterà gli apostoli a seguirlo. Noi potremmo farci una domanda per cogliere il dramma della tentazione, e questo vale anche per noi, non solo per comprendere questo brano. Io mi sarei fatto la domanda così: quale potere comporta la verità dell'essere figlio di Dio? Per esempio, pensate ai tipi di preghiera che formulate quando siete oppressi o quando un altro vi ha prestato i piedi. Normalmente noi, facendo valere le nostre ragioni, invitiamo Dio a stare dalla nostra parte. Cioè è come se ci serviamo di Dio per noi. In questo passaggio c'è tutta la nostra illusione e la nostra cattiva idea di Dio. La tentazione si innesta nella cattiva idea di Dio che abbiamo. Allora, il diavolo, quando si presenta sempre con questa: se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino panno. Se tu, vuol dire, dato che tu sei figlio di Dio, e dato che io ci credo che tu sei figlio di Dio, mostralo, fallo vedere. Tutto l'equivoco tra quello che pensa il diavolo e quello che pensa Gesù si impernia sul concetto, diciamo, di potere. Il diavolo ha un'idea del potere, Gesù ne ha un altro. Il diavolo è come se dicesse: tu sei figlio di Dio, vuoi conquistare gli uomini, usa il potere, gli uomini saranno conquistati. E poi alla terza tentazione, è come se il demonio dicesse: a me non interessa che gli uomini mi riconoscano, a me interessa però che tu, una volta conquistati gli uomini, mi riconosca te che te li ho dati io. Allora, la domanda poi vera è: chi cerca la gloria del mondo può adorare Dio? Ma noi la cerchiamo sempre però, quindi la deduzione è che non adoriamo Dio. In questo spazio che praticamente assorbe quasi tutto lo spazio del nostro cuore, si giocano tutte le tentazioni. Se noi non prestassimo il fianco alla gloria che viene dal mondo, noi non subiremmo alcuna tentazione. La Vergine, la Madonna, che non ha mai prestato il fianco a nessun tipo di gloria di questo mondo, era tutta pura. Gesù, che doveva combattere, nel senso di vincere questo, subisce la tentazione. Ma per vincerla, non per... Allora, questo suo subire le tentazioni, almeno nel racconto del Vangelo, è per mettere ben in chiaro in che cosa consistono le tentazioni. E questo a nostro ammaestramento. E potremmo interpretare così le risposte di Gesù. Se il demonio insinua la ricerca della gloria, quindi del potere, no? È perché in qualche modo non tollera che noi siamo creature libere e veritiere, cioè veritiere come, come sono fatte, no, dalle mani di Dio e a Dio tornano, e la loro gloria è quello di riconoscere questa provenienza e ritorno a Dio. Invece il demonio, che non ha voluto che la sua bellezza ritorni al suo creatore, ma se ne è attribuita non tanto la fattura, ma la gloria, vuole impedire questo anche a noi. Allora, Gesù frantuma l'illusione con la quale il diavolo ci irretisce per impedirci di essere liberi e veritieri. Difatti, provate, quando il cuore è arrabbiato si sente libero? Quando il cuore è offeso si sente libero? Ma anche quando l'uomo cerca il successo, anche nel bene, ma cerca però il successo, di essere riconosciuto, è libero? E se non siamo liberi, non saremo neanche veritieri, perché la verità corrisponde alla manifestazione, no, dell'amore di Dio per tutti. Se io cerco qualcosa della mia gloria, è impossibile che io mi apra totalmente all'amore di Dio per tutti. È impossibile. Allora, Gesù si fida di Dio, non dei suoi poteri. Se, perdonate, quando ero bambino e ascoltavo questo, e dicevo: ma non poteva dire, guarda, questa pietra è un pane, lo vedi? E poi se lo fa ritornare qui. Oppure, ho già mangiato, sono a posto, non ho bisogno. Cioè, di risolvere la situazione sempre nell'ottica del successo. Il diavolo lavora sempre così, a ogni livello. Guardate che, perdonate, certi sforzi per la virtù sono suggeriti dal diavolo, non da Dio, perché quando io tengo la virtù e me ne faccio uno sgabello che mi impedisce poi di vivere la misericordia per chi quella virtù non ce l'ha, vuol dire che il suggerimento è: tu vuoi questo? Dai, dai, prendi, però stai dalla mia parte, cioè non usare misericordia con nessuno. Noi non ci accorgiamo, ma che conta è l'ottica, è diciamo l'aura, no, che, nella quale noi ci troviamo. Allora, Gesù si fida di Dio, non dei suoi poteri, come maliziosamente il diavolo li riconosce. Dio si adora per nessun motivo che per lui stesso, non in vista di qualcos'altro. Non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno, se stesso compreso. Chi si fida di Dio? Non si butta giù dal pinacolo del Tempio per strabiliare chi lo vede da sotto. La testimonianza suprema di questa fiducia totale, assoluta in Dio si svelerà alla croce. E proprio, adesso stringo un po', no? E proprio sotto la croce si ripresentano le tre tentazioni, ma nella condizione più drammatica possibile. E commenterei in questo modo. Quando Gesù è appeso alla croce, si sente apostrofare: ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Quindi deve fare una cosa strabiliante, no? Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Tutte queste, diciamo, situazioni che le persone, gli astanti, riferiscono a Gesù, è chiaro che vengono riferite con disprezzo. Nessuno crede in realtà a questo. Non è che uno pensa che lui può davvero scendere dalla croce. Quindi sono espressioni di disprezzo, ma rivelano molto bene il contenuto di quelle che sono le tentazioni. Se vi faccio la domanda in assoluto, Gesù poteva salvare se stesso? Siccome ho fatto la domanda, state attenti a rispondere, ma viene quasi automatico? Sì. Invece no. Se no, il suo assumere l'umanità non sarebbe stata una cosa vera. Quindi lui non può salvare se stesso. Allora, la cosa particolare è: Gesù non può salvare se stesso. Non si sfama con un miracolo. Gesù non viene liberato dalla morte, perché adora davvero solo Dio, fonte di vita. Non può dimostrare nulla, non si butta dal pinacolo. Ma, e questa è la potenza della rivelazione, che noi non siamo mai pronti ad assumere fino in fondo, ed è per questo che noi subiamo continuamente le tentazioni, quel non salvare se stesso, non essere liberato dalla morte, non voler dimostrare nulla, comporta la rivelazione del vero amore di Dio che riempie la sua vita e che proprio con la sua morte riverbererà sul cuore degli uomini, che non vogliono più illudersi. Per noi la cosa strana è questa: noi possiamo sì combattere il male, ma non riusciamo a superare la seduzione del male. Noi saremo sempre talonati dal male. Perché? Perché non abbiamo mai il coraggio di rinunciare definitivamente alla visione mondana sottostante. E l'esempio più classico per capire questo è quando siamo offesi. Quando noi siamo offesi, rivendichiamo automaticamente il nostro diritto. Ma se rivendichiamo il nostro diritto, siamo attaccati alla visione mondana delle cose. A noi sembra impossibile, e probabilmente lo è, se non anche sembra, lo è impossibile. E qui sta tutta la potenza della promessa di Gesù. Io ho vinto il mondo, in me anche voi. Ma quello, ho vinto il mondo, non sono diventato un superuomo che resisto alle tentazioni, ma ho perso definitivamente ogni attaccamento, ogni diciamo aspetto di una visione mondana delle cose. Noi non siamo mai convinti di questo, ma quell'ascoltare continuamente il Vangelo, ascoltare la parola del Signore, lasciarla entrare nel nostro cuore, è per radicare la ragione di Dio nel nostro cuore contro le nostre mille ragioni. Quando questa operazione è in corso e diciamo la dinamica, questo tipo di dinamica si impianta, noi non faremo neanche più fatica a portare il male, perché saremo così solidali con i nostri fratelli, dai quali non vogliamo allontanarci per nessun motivo, perché la ragione che vale nel nostro cuore è che si manifesti l'amore di Dio comune. E poi voglio suggerire questa piccola cosa. Mi ha detto la sorella che stamattina vado a trovare le sorelle ammalate. Allora, adesso più o meno siete sani, più o meno, vedo che qualcuno prende le medicine, ma più o meno siete sani. O perlomeno ci muoviamo ancora da sole, no? Allora, immaginate tra qualche anno o una malattia o una situazione che voi capite che non potete più fare, no? E quindi automaticamente che vi mettono da parte, eccetera. E dentro di voi vi arrabbiate, ma io posso ancora darlo, posso ancora. Allora io mi ricordo c'era una sorella che aveva svolto compiti di responsabilità nell'ospedale. Lei praticamente preparava tutte le infermiere per il compito, no? L'ha sempre fatto. Quindi era il raccordo tra l'equipe medica e l'ospedale, senza tener conto poi del rapporto che aveva con gli ammalati. A un certo punto, arrivati a 80 anni, hanno detto basta, nominiamo un'altra. E lei, che aveva ancora una buona salute, no? È andata proprio in crisi. E mi ricordo che non ho trovato nient'altro da suggerire se non questo. E le ho detto, ma questa situazione nuova della tua vita non è uno spazio nuovo per te? Sì, ma vissuto, cioè, non ho mai vissuto questa cosa. Allora ho detto, questo spazio nuovo ha bisogno di essere evangelizzato. Sei pronta? Perché devi rubare a Dio questo spazio nuovo che ti ha dato? Fai in modo che anche in questo spazio nuovo Lui ci sia. Mi sei convinta? Oh, non che non abbia fatto difficoltà, però è come aver accettato che anche in una cosa che ti combina, però siccome è una dimensione vera della vita, se è una dimensione vera, quindi non immaginate, una dimensione vera, è uno spazio da redimere, è uno spazio dove il Signore aspetta di entrare per poter manifestare la grazia del suo amore. E allora l'altro dice, a cosa intorno? E ha ricominciato a considerare le cose in un'altra ottica. Allora, quest'altra ottica, secondo me, è molto ben illustrata nel momento in cui noi facciamo il peccato. E per questo che ho preso come riferimento dalla scrittura il Salmo 50 o 51. 50 è secondo... 51 è nelle Bibbie, no? Il Salmo miserere. E vorrei, sì, e vorrei presentare il significato molto più preciso e profondo di quello che noi siamo abituati a trarre dalle parole di questo Salmo, perché è molto, molto espressivo di quella ottica nuova che, diciamo così, deve conquistare il nostro cuore per poter sfruttare il peccato che facciamo. Il peccato non lo possiamo evitare, ma guai a essere chiusi nel proprio peccato. Bisogna imparare a sfruttarlo. In che modo? L'esempio di questo Salmo è assolutamente rivelativo. Allora, è cosiddetto un salmo penitenziale, no? Anzi, credo che sia il più famoso, no? Dei 7 salmi penitenziali è il più famoso. Questo salmo, a differenza di tanti altri, ha un'origine precisa nella condizione della vita di un uomo, in questo caso Davide. Questo salmo è pensato come l'espressione di un uomo che ha gravemente peccato. Per Davide si trattava di adulterio e assassinio, al quale Dio manda il suo profeta perché, ricordate, Davide è re, al re sono concesse tante cose che all'uomo comune no. L'uomo comune, se prende la donna di un altro, viene ammazzato. Il re no, no? Per dire. Quindi immaginate, no? Nella sua posizione fa e ha come il diritto di fare, ma il Signore manda il profeta. E la dicitura è di Davide quando il profeta Natan andò da lui che era andato da Betsabea. Notate la particolarità. Allora, con lo stesso realismo con cui un uomo va da una donna per fare l'amore con lei, così questo uomo va da Dio, perdonate, per fare l'amore con lui. Cioè la forza è il realismo con cui viene descritta la situazione. Il primo aspetto lo capiamo tutti, il secondo no. Allora il Salmo descrive il realismo del secondo, cioè di quello che succede tra l'uomo e Dio quando l'uomo riconosce il suo peccato. È un'antica interpretazione ebraica, dice: con la stessa sincerità con cui era andato da Betsabea, Davide si rivolse a Dio e gli disse il suo canto, il salmo, perciò fu subito perdonato. La sottolineatura è con la stessa sincerità. A noi manca questo, nel riconoscere il nostro peccato, cioè nel farlo siamo sinceri, vogliamo quella cosa lì, ma nel riconoscerlo no, perché adduciamo sempre: eh sì, mi sono arrabbiato, sì, ma mi ha tirato per i capelli, non ne potevo più, e quella fa sempre così, eccetera, eccetera. Noi abbiamo sempre una giustificazione. Dicevo in qualche incontro fa, no? Anche se confessate sempre gli stessi peccati, provate a togliere a ogni volta che confessate una giustificazione e voi vi sentite molto più pulite, molto più luminose. Se no ripetete le stesse cose e dice: ma cosa serve? Allora, le parole del Salmo cominciano con: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Vengono usati 3 termini che la traduzione italiana non rende minimamente quanto alla dinamica di fondo che rivestono. Viene usato pietà, viene usato amore, viene usato misericordia. Vorrei mostrare la profondità di questi tre termini, perché sono quelli che ci fanno capire come noi possiamo metterci davanti a Dio e come Dio agisce in noi quando noi siamo sinceri. Intanto, queste parole sono proferite da una emozione e intensità drammatica, come da dentro un rapporto di intimità che è stato ferito. Non è una cosa che io dico semplicemente, è che c'è tutto un rivolgimento. Può pronunciare queste parole perché lui ha già ricevuto l'assicurazione che il suo peccato gli è stato perdonato. Ha già ricevuto un'attenzione di benevolenza da parte del Signore a fronte di una grave mancanza nei suoi confronti. La prima parola è proprio quel termine che allude a questa offerta di benevolenza. Perché? Quando si dice pietà di me, immaginate uno accusato in tribunale, oppure non so, sorpreso a rubare, pietà di me, vorrebbe dire io mi merito la prigione, un castigo, tu però non darmela. Allora, pietà di me allude normalmente all'essere graziati. Io mi merito una certa cosa e sono graziato. Chiediamo la grazia al Presidente della Repubblica, no? Siamo graziati. Ma non è questo il significato del termine. Il termine vuol dire non che io ho evitato la condanna e la punizione, ma che sono tornato grazioso. Non graziato, ma grazioso. Sono tornato di nuovo bello e desiderato agli occhi del Signore. Questa cosa qui, ne facciamo molta fatica a percepirla, ma anche in un rapporto umano, per esempio in una coppia, quando uno chiede davvero perdono e l'altro lo accoglie, si riscopre la propria bellezza. Se si ha la sensazione che l'altro ti ha semplicemente graziato, tu dentro non sei rinnovato, hai solo evitato una discussione, una, che so, un'arrabbiatura, no? Ma non che sei stato perdonato, perché l'essere perdonato vuol dire tornare belli agli occhi di colui che ti perdona. Tra l'altro anche nel prossimo è così, ma noi raramente cogliamo il perdono in questo modo. Qui faccio una piccola parentesi. Nell'inno alla carità di San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, a un certo punto si dice che la carità non manca di rispetto. Noi traduciamo così. Ma l'aggettivo greco è molto più denso di significato. Vuol dire che la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Quindi quando uno perde la sua bellezza perché ti offende, quindi fai male, tu nella carità gliela custodisci. Capite cosa vuol dire? Cioè la carità è quell'atteggiamento capace di custodire la bellezza quando l'uomo la perde. In questo senso il perdono è fonte di vita, perché custodisce la bellezza del cuore dell'altro quando l'altro l'ha calpestato. Non è più in gioco ha offeso me, come se io rispondessi semplicemente tenendo conto di me, ma io rispondo tenendo conto della mia solidarietà in umanità e dico tu adesso diciamo ti fai brutto, no? Ma io so che tu resti bello, e se oggi non lo capisci lo potrai capire domani. Quando lo capirai farai allo stesso modo con tutti, e nel mondo si moltiplica questa custodia della bellezza per tutti. corrisponde al pietà di me. Io prima di scoprire questo, ma scoperto questo, c'è tutto un dinamismo interiore che si mette in moto. Poi, nel tuo amore, parla di amore. Il termine ebraico che viene usato è hesed, che in tutte le versioni antiche, quindi il greco, l'ebraico, e penso il vecchio slavo, ma anche se poi viene dopo mille anni, ma tutte le, diciamo, le versioni classiche, antiche, mai traducono con la parola amore, mai. Sempre e soltanto con la parola misericordia. Perché nelle scritture la misericordia è la quintessenza di Dio, sempre pronto a perdonare, ad accogliere, ad attirare a sé nella sua bontà. Non so se voi sapete che nell'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso non è mai riferito a un uomo, sempre e soltanto a Dio. Questo termine compare nella sua forma più diretta in quello che gli avevano enunciato in un'omelia dopo il peccato del vitello d'oro, quando tutti avevano la sensazione che Dio poteva distruggerli in 448 e nessuno avrebbe detto beh, perché aveva ragione. E proprio in quella circostanza, per l'intercessione di Mosè, e quindi noi diciamo per l'offerta di Gesù, Dio non semplicemente ma si va, ho capito, lasciamo perdere, passiamoci sopra e continuiamo. No, ma rivela il suo amore proprio perché si fa così misericordioso, non semplicemente che torna a fare come prima, ma non diremmo più di prima. In gioco è proprio che il peccato fa scoprire quello che Dio è in se stesso. E se l'uomo che ha fatto il peccato non lo nasconde, non lo giustifica per farsi bello davanti a Dio, scoprirà quanto questo amore è potente. Ma è un amore di misericordia, è un amore perdonante. Nell'antica scrittura, soprattutto nei salmi, i devoti di Yahweh, i poveri, gli anavino, spesso vengono definiti come coloro che continuano a sperare nella sua bontà e nella sua misericordia in ogni circostanza. Questo termine non allude solo al sentimento, ma all'azione che deriva dal sentimento. Io posso commuovermi davanti a un bambino, supponiamo che è affamato, ma se sto seduto e mi bevo il mio bicchiere e dico come mi commuovo, che commozione è se non intervengo? Allora, quando si parla di misericordia di Dio, non è soltanto che ha un sentimento di misericordia, ma fa seguire l'azione corrispondente perché questa misericordia si traduca in gesti, in azioni. Se vi domandassi l'azione di misericordia di Dio più assoluta per l'uomo, qual è? Siamo cristiani.
Ha mandato suo figlio.
È l'invio del figlio. Se noi togliessimo questo dall'esperienza cristiana, non abbiamo niente da dire al mondo come cristiani. Assolutamente niente. Ma chi di noi è capace di cogliere l'invio del figlio, quindi la fede nel figlio, come l'accoglienza del nostro essere peccatori, e non solo nonostante, ma proprio in ragione dei nostri peccati riconosciuti, ci tira dentro questa misericordia e fa sì che anche noi ne possiamo vivere la dinamica qui di noi. No? Cioè, certo che confessiamo le cose, ma tutto staccato. Confessiamo la misericordia di Dio, confessiamo che il figlio di Dio si è fatto uomo, confessiamo il nostro peccato, ma tutto staccato. Invece tutto collegato. La preghiera fa sì che tutte queste cose che siano staccate diventino assolutamente collegate, una cosa sola. E per questo, poi il Salmo continua, nella tua grande misericordia, che le versioni, sia il testo ebraico che le versioni antiche, non hanno nella tua grande misericordia, ma sarebbe per le tue viscere d'amore. Rachamecha in ebraico. Il termine deriva da rechem, che vuol dire utero. Ma attenzione, non allude semplicemente al fatto dell'amore viscerale di una mamma per la sua creatura, ma allude al fatto che la creatura deriva dall'utero. Cioè l'utero è fonte di vita. Allora la misericordia di Dio è che dona la vita, trasforma la nostra vita, fa sì che la nostra vita sia piena. Quello che Gesù dice, venuto a portare la vita e abbiano la vita in abbondanza. Quell'in abbondanza vuol dire qualsiasi cosa succederà, questa vita non verrà mai mortificata. Viviamo così? No! Quindi vuol dire che le cose che professiamo, in realtà, o non ci crediamo, o non le lasciamo entrare. Quando il Salmo più avanti lo dice, crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito, allude a che Dio faccia sgorgare di nuovo, fluente, la vita, perché Dio è il Dio della vita. E poi, ma questa è una specie di lampadina che si accende dopo, se queste cose sono vere, sapete qual è l'immagine che di Dio fa passare questo salmo? Che Dio è sposo. E in questo senso dovete riandare alla profezia di Isaia. Voi donne dovreste coglierla molto più di noi uomini. Ve la leggo. Allora, Isaia 62. Nessuno, Isaia 62,4 è la promessa che Dio fa, no? Al suo popolo, no? Percepito come una donna, come una sposa. E dice, nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. È esattamente quello che avviene quando un uomo confessa il suo peccato e Dio si comporta in quel modo. Forse quello che anche qui noi non riusciamo mai a cogliere, no? È la radicalità. La scrittura usa molto spesso l'immagine della donna sposata o della donna adultera, no? E quando deve svelare la grandezza di un amore, il paragone è fatto con quando un giovane sposa una vergine, no? Cioè è collegata al primo amore. Tutti noi non siamo più come questa vergine, noi siamo come il popolo che è adultero. Noi ci presentiamo a Dio con i nostri peccati. La cosa straordinaria è che nella descrizione della Bibbia l'amore di Dio è presentato come l'amore di uno sposo a una vergine. Se in termini umani questo non può avvenire, la caratteristica dell'amore di Dio è che è totalmente diverso dall'amore umano ed è capace di. Ora, questa capacità di è la scoperta che ognuno fa nel progredire nella via di Dio. Cioè, noi è come se siamo chiamati a scoprire quanto è grande questo amore, perché si comporta con noi da persone adultere, si comporta con noi come con una vergine. L'amore di Dio è di tal fatta e rende noi capaci di muoverci verso gli altri allo stesso modo. Quando dicevo prima custodire la bellezza di Dio, allude a questo. E quando il profeta descrive questa situazione, io la spiegherei così. La sposa è colei che passa da una percezione di angosciosa solitudine, di abbandono, presente al peccato quando vi chiude nel suo piccolo spazio, no? All'emozione di essere svelata a se stessa. Non è un mantello che viene messo sopra e stop, ma io scopro chi sono. In una dolcezza di riposo. La scrittura dice sposata, ma le versioni antiche sarebbe abitata in dolcezza. Abitata. È la percezione del perdono di Dio ormai goduto. Noi siamo indegni, ma siamo anche grati di questa, dono che il Signore fa. Più noi siamo grati, più saremo nella capacità di muoversi verso gli altri con un amore gratuito, perché a noi si è rivelato in questa gratuità. Se le lasciamo a livello di immagini, queste cose sono anche belle e sono anche affascinanti, però non cambia niente. Se voi invece le traducete nelle piccole situazioni, quando si subisce il male, ripeto, quando si è offesi o quando si è arrabbiati, allora l'andare davanti a Dio consapevoli del proprio peccato senza tener conto delle nostre ragioni di giustificazione, noi scopriamo questo che la scrittura dice. Cioè noi capiamo che l'amore di Dio arriva a noi non condizionato e che rende capaci noi di dare un amore non condizionato. La condizione è di avvertire l'umanità degli altri esattamente come la mia. Quando il comandamento dice basta, quando il comandamento dice amare il prossimo, ama il prossimo come te stesso, non interpretate psicologicamente. Io conosco persone che sono così aspre con se stesse. Io non voglio l'amore che loro hanno per se stesse e per me, se se lo tengono pure. Il comandamento vale in ragione della scoperta che l'umanità degli altri non ha nulla di meno della mia. Che la mia e quella degli altri fanno una cosa sola. Quando io ho la percezione di questa solidarietà totale, allora io amo l'altro come amo me stesso. Allora io amo l'altro perché amo Dio. Se no, non si può. Quando si dice, se io mi sforzo di voler bene, le persone dicono, niente, io non voglio un amore sforzato. Chi è che vuole un amore sforzato? Nessuno. Ma qui in gioco è un livello più profondo di esperienza. È l'esperienza di essere così solidali in umanità che tutto quello che è fatto a me o all'altro è fatto insieme, è fatto all'umanità. E quando percepiamo questo, allora il mio peccato raccoglie il peccato di tutti. Quando io vado a domandare perdono dei miei peccati, è come se domando perdono di tutti i peccati dell'umanità. Quando un fratello fa un peccato, io penso al mio peccato, perché se anche non ho quello, ne ho un altro. Io non sono diverso dall'altro perché non ho il suo peccato, perché anch'io ho il mio peccato. Questa percezione rende tutti perfettamente uguali. Noi non sopportiamo di andare uguali davanti a Dio. Ognuno vuole la sua piccola preferenza. Ma a furia di volere le preferenze, perdiamo la sostanza. E perdendo la sostanza, il nostro cuore non è mai pieno. E poi oggi collegherò questo con ciò che Gesù dice quando annuncia la sua passione e spiega. Quelle spiegazioni sono le condizioni per poter vivere l'amore di Dio perdonante a questo livello, come dice il Salmo e come dice il profeta Isaia.